通り。
radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Bentornati a tutti carissimi radiovisionari. Quella che sentite non è la voce di Michela, ahimè. Infatti oggi sono tristissima perché la mia mic mi ha abbandonato in balia di questi due mostri, queste due specie di navi imbranati. Però mi sono, tra virgolette, consolata e ho invitato qui una mia carissima amica, Giulia.
Ciao a tutti.
Ciao Giulia.
Speriamo di sostituire Michela degnamente.
O anche Freddy Krueger, visto la tua
voce. Sì, esattamente, sono vittima anch'io del freddo perugino.
Siamo tristissime per l'assenza di Michela, che salutiamo, torna presto.
Oh, Michi, ti sei goduta a Parigi.
Giulia, che conduce I Love Radio Rock, appunto un programma su Radiofonica di cui parleremo più tardi.
Ottimo.
Come di consueto ci saranno anche oggi le nostre affezionatissime rubriche. Innanzitutto Tutti al Cinema, che vi aggiornerà sulle ultime novità approdate nel cinema della nostra cittadina, ma non solo. Come tutti saprete, ci sono state le assegnazioni degli Oscar e quindi parleremo un po' anche di queste, diciamo, bizzarre assegnazioni. E poi Giulia ci aiuterà e ci guiderà in questo viaggio un po' roccheggiante.
Esattamente.
E ci dirà quali sono i film appunto dalla colonna sonora imperdibile che vi siete persi nella storia del cinema di tutti i tempi. E infine consigli per gli acquisti: il rock al cinema, cinema e colonne sonore, curiosità e recensioni, le chicche, aiutate sempre da Giulia, e sapevatelo su Radiovisioni. E ora la parola a voi, iniziate subito a rispondere al nostro quiz e diteci qual è la migliore colonna sonora di tutti i tempi.
Vediamo se ne sapete più di noi a riguardo.
Vediamo, infatti, magari ci stupiranno. E vogliamo sapere, il cinema vi piace più rock o classico? Rispondete in diretta al contatto MSN diretta@radiofonica.com o Skype, oppure sulla nostra nuovissima e fantasmagorica chat di Radiofonica.
Iscrivetevi alla community di Radiofonica
se non vi siete ancora iscritti. E insomma, adesso, siccome oggi parliamo di rock, io direi di partire subito con il primo pezzo. Musica.
In the daytime, girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time, all day and all of the night, all day. You and me last forever. Oh yeah, all day and night I'm yours, leave me never.
Eccoci tornati a Radiovisioni. Innanzitutto salutiamo Radio Tor Vergata che ci sta ascoltando in diretta. Giulia, questi erano?
Questi erano i Kinks, che rappresentano uno dei gruppi fondamentali della British Invasion, e inoltre questa canzone, All Day and All the Night, è il tema principale appunto del film I Love Radio Rock, a cui si ispira la mia trasmissione.
Ecco appunto, infatti I Love Radio Rock, che è il tema principale di questa puntata, una puntata un po' sui generis di Radiovisioni. Come mai hai scelto questo nome per la tua trasmissione?
Ho scelto questo nome perché il film, uscito nel 2009 con la regia di Richard Curtis, non fa altro che ripercorrere il periodo probabilmente più importante per il rock and roll, ossia la prima British Invasion, quindi parliamo della prima metà degli anni 60, e il film, attraverso uno stile diciamo di commedia un po' all'inglese, ci fa ripercorrere quelli che sono i pezzi migliori del repertorio dei primi anni 60 in Inghilterra, appunto i Kinks, come d'altronde Jimi Hendrix, i Moody Blues, tantissimi, tantissimi altri gruppi, gli stessi Rolling Stones naturalmente, i Beatles o... per mio grande piacere gli Who, che adoro veramente tantissimo.
È appunto il repertorio rock che tu trasmetti nel tuo programma.
Esattamente, I Love Radio Rock è la mia trasmissione, non confondiamoci poi con il film, si occupa appunto attraverso delle puntate tematiche di ripercorrere tutte le sfaccettature del rock degli anni 60 e 70. Ogni puntata si occupa di un argomento diverso, che può variare dal genere a un evento particolare accaduto in quegli anni relativamente all'ambito della musica, ma parleremo diciamo senza nessun problema di qualsiasi sfaccettatura del rock di quel periodo, dal protopunk che abbiamo affrontato nell'ultima puntata, ad esempio al surf, di cui invece ci occuperemo nella prossima settimana, sperando che ci vogliate ascoltare.
Appunto, quindi se non li avete ancora ascoltati.
Salutiamo
Giulia,
anche Diego, che è il mio nuovo co-conduttore, che appunto mi aiuta non indifferentemente a condurre questa puntata, quella puntata.
Che va in onda prima di noi. Ricordiamo prima di noi, insomma, io vorrei parlare un po' del film I Love Radio Rock, che è uscito l'anno scorso nelle sale, appunto un film britannico diretto da Richard Curtis, che è lo sceneggiatore di Quattro matrimoni e un funerale, Notting Hill,
Love Actually, famosissimo,
sì, film, commedie diciamo all'inglese, le commedie contemporanee del cinema britannico. E appunto è ambientato nel Regno Unito nel 1966, c'è un adolescente, Carl, che arriva su questa radio
spedito dalla madre, che vuole cercare di redimerlo dai suoi peccati, perché aveva fumato marijuana e quindi era stato espulso dalla scuola, e allora viene mandato in questa nave
non sapendo cosa lo aspetta. Infatti lui era convinto di andare incontro ad una severa punizione e si ritrova su una nave di pazzi, una nave che è una radio pirata. Infatti siamo appunto in un'epoca in cui l'Inghilterra proibiva alle radio, o comunque limitava la trasmissione di musica rock.
Infatti la BBC trasmetteva esclusivamente 2 ore di rock a settimana,
sì.
Sono di questi anni i live della BBC più famosi, ad esempio quelli dei Cream, Rolling Stones o anche dei Fleetwood Mac, un gruppo che vi consiglio di ascoltare e che spesso viene dimenticato.
Appunto lo leggiamo nei titoli di testa, dove che ci preannunciano che la BBC trasmetteva meno di 45 minuti di musica rock al giorno, in un'epoca in cui la musica rock, il Britpop inteso nel
aveva
senso classico del
diffusione.
Termine, stava spopolando, gli adolescenti, ma non solo, richiedevano appunto a gran voce la musica rock, che però ahimè le autorità britanniche tentavano di soffocare.
La censura era ancora molto forte, sicuramente non forte come in Italia, dove noi avevamo Gianni Morandi, mentre già loro avevano i Kinks, parliamoci chiaro, però possiamo dire che la censura era ancora molto forte.
Si faceva sentire
Gianni Morandi è un signor cantante.
Infatti
sì, è entrato nella leggenda.
La leggenda.
Va bene. Tendiamo un velo pietoso.
Salutiamo Gianni.
Ciao Gianni.
Sicuramente ciao Gianni.
Ciao Gianni. Ha delle mani enormemente grandi.
Vabbè, che gli hai stretto la mano, Gianni.
No, però si vede quando lo guardi in televisione.
Vabbè.
Siparietto chiuso.
Cosa disquisizioni sulle mani di Gianni Morandi. Vabbè, insomma, Carla arriva su questa nave popolata da pazzi, che è una radio pirata. Infatti è l'epoca delle radio pirata, che a me ricordano un po' Radio Alice, che è in Italia, a Bologna. e ricordiamo che cercavano di trasmettere abusivamente.
Infatti.
E questa radio pirata che si trova al largo delle coste britanniche nel mare del nord, ed è popolata da soli uomini, infatti abbiamo una sola presenza femminile che si dichiara apertamente lesbica.
Sì, infatti ogni persona che, ogni uomo che arriva sulla, sulla nave si chiede come mai ci sia questa eccezione di questa presenza femminile, e loro tutti, come dire, gasatissimi, dicono: ma lei è lesbica, sai cos'è una lesbica? E sono tutti affascinati da questa figura, così, la lesbica, oh mio Dio, che cosa sarà?
E appunto questa radio è popolata da personaggi di ogni genere e di ogni sorta che trasmettono 24 ore su 24 rock.
Esattamente, si parte dalla mattina fino ai programmi notturni dove vediamo ci sono certi personaggi bislacchi, non mi ricordo dove spettacolo
o affascinanti, ecco, tipo Midnight Mark, un DJ che non parla ma dice solo yeah ogni tanto.
Ricordiamo appunto relativamente a Midnight Mark che nel film possiamo trovare una scena che è un rimando assoluto a Jimi Hendrix, in quanto c'è questa scena dove Midnight Mark si trova in una stanza con un'infinità di donne nude, quindi
dopo un'orgia, infatti il venerdì, se non sbaglio, avevano il permesso di
far arrivare sulla barca un gruppo di ragazze.
Ma tutto questo, ricordiamolo, succede anche a radio con i DJ di Radiofonica.
Che culo!
E ogni venerdì fanno arrivare in redazione delle ragazze nude e fanno delle grandi orgie. Ah,
con sì, una barca,
alla Tana dell'Orso, all'aperitivo alla Tana,
esatto,
dell'Orso.
Esatto, veniteci a trovare all'aperitivo alla Tana dell'Orso.
Esatto. Sì, però, contrariamente,
nude.
Contrariamente a quanto avveniva su Radio Rock, a Radiofonica ci sono anche le ragazze e non sono da
lesbiche.
Sottovalutare. No,
sono
no,
tutte no,
no. Non lesbiche.
O asessuate nel caso delle isole.
E insomma questo film che...
Scusate,
niente, hanno distrutto.
Non è considerato che ti trovi con due isolane, quindi attento a te. E insomma questo film che io consiglio a tutti di vedere, anche se non è uscito proprio di recente, quindi non avrete modo di vederlo al cinema, però se non l'avete visto procuratevelo, cercate di vederlo.
Tanto sappiamo i modi loschi per riuscire a vedere i film.
Sì, infatti è un film divertente,
esilarante,
dove
vedete
sesso, droga, rock and roll, è un ritratto e anche uno specchio di quella che era una parte della realtà, una parte della storia. Infatti anche se non vediamo quella, la grande storia, la storia con la S maiuscola, vediamo comunque una parte di quella che era la società inglese, una parte appunto della storia di un governo che cercava di andare contro quelle che erano le trasformazioni giovanili. Non dimentichiamo che siamo alla fine degli anni 60, quindi era vicinissimo il 68, le rivolte, le ribellioni. Si diffondeva il consumo di droga, c'era una liberazione sessuale, una liberazione appunto da tutti i tabù che avevano soffocato le generazioni precedenti. Un bel film, interessante.
Dobbiamo dire che l'antagonista nel film è interpretato da Kenneth Branagh, che è
fantastico
in questo film, veramente.
Con i baffetti alla Hitler, tra l'altro.
Sì, mi ricorda anche un po' Peter Sellers, no?
Sì.
Un po' il cattivone di turno. Inoltre vi consigliamo il film soprattutto per la sua colonna sonora, perché è veramente fantastica. Ecco, noi stiamo ascoltando sulla base For Your Love degli Yardbirds, un pezzone veramente fantastico.
Questo è stato il primo attacco hard rock della storia.
Ecco, lo dice sempre.
Storie, perché poi c'è chi dice che You Really Got Me dei Kings, poi coverizzata da Evan Allen, fate un po' voi a chi volete credere. Inoltre è molto bella anche la fotografia del film e il montaggio, sì, perché vediamo che durante le varie parti del film possiamo notare anche riprese di questi ragazzi che ballano e ricordano un po' proprio i vecchi filmati dei film di quegli anni.
Sì, quindi se siete curiosi di fare un viaggio nel rock, ritroso nella storia, di
magari farvi anche
quella,
due risate.
Farvi due risate, perché il film è divertentissimo, riesce ad unire tragicità e comicità allo stesso tempo. Infatti verso la fine vivremo dei momenti che sono veramente
che
tragici.
C'è un po' di patema d'animo per la sorte, sì, di questi
infatti,
poveri
diciamo
pirati.
Diciamo solo che ci ricorda vagamente la storia del Titanic. Se siete curiosi di scoprire le origini del rock, ma soprattutto le origini di una società come quella inglese, che è stata il modello della la massima avanguardia sia dal punto musicale che dal punto di vista culturale, appunto per le generazioni degli anni 60, 70 e non solo, infatti in Italia avremo ancora tanto da imparare.
E noi siamo ancora qui nostalgici del Britpop degli anni 60.
Ebbene sì, vedetevelo. Mattia,
Allora, cominciano ad arrivare le prime risposte dagli ascoltatori di MSN. C'è innanzitutto Easy Rider, questo è il suo nick su MSN, quindi possiamo immaginare che...
Easy Rider, tanto di cappello
che
per il nick.
Tra
l'altro già anticipa perché ne parlerete dopo. Ci dà una risposta che non è scontata, perché dice qual è la colonna sonora migliore, uno si chiama Easy Rider, dirà Easy Rider. E invece no, ci scrive che... a lui piace tantissimo la colonna sonora degli Intoccabili, Ennio Morricone.
Dice, quindi è più per una versione classica della colonna sonora.
Dice, ma ce ne sono tante, come la versione colonna sonora di The Wall, Pink Floyd.
Che ti può biasimare.
E aggiunge come non citare le colonne sonore di John Carpenter, che le componeva da solo.
Sì, tra l'altro vogliamo dire che il film The Wall, appunto con la colonna sonora dall'album dei Pink Floyd, è stato girato da Alan Parker, regista anche di The Commitments, un film sul soul ambientato in Irlanda, con una colonna sonora veramente fantastica. Abbiamo Otis Redding, abbiamo Wilson Pickett, abbiamo anche Aretha Franklin, e consiglio anche di vedere questo film, appunto girato da Alan Parker.
Mentre Chris, sì, un attimo solo, mentre Chris ci dice che secondo me la colonna sonora migliore è quella di Rocky e anche quella di Matrix. La seconda è molto più rockeggiante, quindi diciamo va sul classico, tra virgolette, anche lui. Prodigy e compagnia bella, e dice ci dovrebbe essere anche Marilyn Manson, ma questo lo chiedo alle due esperte.
Io non lo ricordo.
Sulla colonna sonora di Matrix, che io sappia,
mi pare di sì.
Però lo
mi
vediamo subito, perché grazie a Dio ARPANET ha inventato internet.
Yeah.
ARPANET ha inventato internet. Ma a proposito di internet, sulla nostra fantastica chat del sito di Radiofonica, dove potete interagire con le trasmissioni una volta iscritti, Francesco ci scrive che una delle scene rock che lui preferisce di più nei film è la cavalcata delle Valchirie di Apocalypse Now.
Esatto. Si parte con la psicoguerra.
Tendente al metal.
Poi soprattutto lì è bellissima la scena di quando sull'elicottero, perché poi si vede tutta la scena del napalm, è fantastica. Poi vabbè, in Apocalypse Now ci sono i Doors, si apre con The End, ne vogliamo parlare.
Poi abbiamo altre risposte degli ascoltatori.
Le diremo dopo, non svegliamo niente.
Ok. Radiovisionometro su I Love Radio Rock da 1 a 5.
Guarda, io a I Love Radio Rock gli darei 3.5.
3.5.
3.5 perché seppur non essendo un filmone, comunque è un buon film e non è da sottovalutare per passare una serata in compagnia. Se siete con gli amici, avete fatto una bella cena, vi siete mangiati una pizza e volete godere una bella serata, guardate questo film.
E soprattutto se siete nostalgici del buon rock and roll come noi, vedetevelo. Anche io gli do un bel 3.5. Rick?
Io non gli do il voto perché non l'ho ancora finito di vedere.
Non l'ho finito di vedere.
No, poi glielo vedi appuntato questo film.
Non ha fatto i compiti a casa.
Niente. Però una canzone di Marilyn Manson è all'interno della colonna sonora di Matrix.
Sì, e ce lo conferma infatti anche Chris, perché ha detto che ha controllato anche lui. Chi sarà stato più veloce tra Riccardo e Chris?
Poi ci sono anche i Deftones, i Rage Against the Machine, i Problets. Bella colonna sonora.
Sì, no, una bella colonna sonora.
Convidelo su Radiofonica.
E a questo punto io direi
a meno
musica.
Mi chiede radiovisionometro, però
tu ne hai visto metà, dai, radiovisionometro.
Radiovisionometro direi 3, perché la fine è un po'... non mi è piaciuta tanto la fine.
E come volevi fare il film?
È volutamente melodrammatica.
Sì,
ma sì, diamoci le emotività.
È fintamente melodrammatica.
Sì.
Vabbè, 3.5.
It's all
Allora, cara Giulia, questi erano i Rolling Stones.
Sì, dall'album Baker's Bank del 1968, quindi periodo ancora Brian Jones, diciamo i primi Stones, sicuramente, secondo il mio modesto parere, i migliori, se vogliamo dirla così.
Sono d'accordo. Anche questa era tratta dalla colonna sonora di...
Sempre di I Love Radio Rock. E ce ne sono tantissimi altri pezzi fantastici, andatevela ad ascoltare, anche la colonna sonora, che è veramente bellissima.
E come tutti saprete, domenica si è svolta la cerimonia degli Oscar.
La battaglia fra gli ex coniugi.
Io devo dire la verità che la maggior parte dei film che vincitori non li ho visti.
Neanche, anche perché sono usciti solo recentemente in Italia, quindi dateci il tempo.
Infatti, allora, miglior film, The Hurt Locker, appunto per la regia della ex Catherine moglie di Cameron, Catherine Bigelow, regista anche di Point Break del 91 e Strange Days del 95.
Bello, Strange Days.
Bellissimo, infatti. The Hurt Locker, che è un racconto solido tra coraggio e alienazione su quell'immenso contenitore di alibi che è la guerra. Obbligati ad un pericoloso gioco tra gatto e topo nel caos della guerra, i soldati di un'unità dell'esercito americano arrivano in una città dell'Iraq, dove chiunque è un potenziale nemico e ogni oggetto può essere una bomba mortale. Appunto, un nuovo film sulla guerra che si aggiudica l'Oscar negli Stati Uniti. Io non so se qualcuno di voi l'ha visto e ci può mandare il suo parere, perché...
Sappiamo per certo che sta dando il via ad una serie di dibattiti politici relativamente appunto al tema. C'è chi lo sostiene, chi non lo sostiene, democratici contro repubblicani, come sempre nella lotta fra il bene e il male.
E invece, come appunto miglior regia, sempre Catherine Bigelow, appunto per The Hurt Locker, e miglior attore protagonista
abbiamo Jeff Bridges.
Jeff Bridges, uno dei nostri più amati attori, appunto,
il Drugo,
che ha interpretato il grande Lebowski, oppure Tightland, il mondo capovolto di Terry Gilliam.
O recentemente, se vi volete fare due risate,
l'uomo che fissa le capre, tra gli ultimi, ha vinto però l'Oscar che a noi non è piaciuto. Vedo dei gesti di Riccardo, infatti l'abbiamo giudicato malissimo.
Ma l'uomo che fissa le capre.
Ne abbiamo parlato qui a Radiovisioni e le abbiamo dato non mi ricordo che voto, però bassissimo.
Mi è piaciuto manco a voi che siete pecorari.
Sì, mi è piaciuto anche a me che sono pecorari, non mi piace, è proprio un Lando Bruzzanca stanco.
Però quando ci sono tutti i militari strafatti non è malaccio, è divertente.
No. Sì, ha degli sprazzi di comicità. E insomma, ha vinto l'Oscar per come migliore attore protagonista per Crazy Heart, film nel quale interpreta un cantante di musica country a pezzi che ha vissuto troppi matrimoni, troppi anni on the road, giusto per rimanere in tema, e troppi drink. Tuttavia prova a cercare la salvezza con l'aiuto di Jan, una giornalista che scopre l'uomo vero dietro il musicista.
Sa perché Jeff Bridges è sempre affezionato a questi ruoli, un po' da sbattone.
Maledetto.
Veramente, poveraccio, quello che passa in questi film è pazzesco.
Te lo chiederemo in diretta.
Sì, lo inviteremo
prossima.
Qui con noi a Radio.
E sapere che Jeff Bridges è il mio grande amico, mi viene a trovare regolarmente nella mia casetta di Perugia.
E invece migliore attrice protagonista Sandra Bullock per The Blind Slide.
Ebbene sì, dopo anni di commedie romantiche, Sandra Bullock diventa una
ce l'ha fatta anche lei, e ha vinto un Oscar.
Credo appunto... che Hugh Grant starà piangendo in questo momento.
Invece il migliore attore non protagonista, un attore che abbiamo valutato tantissimo anche qui a Radiovisioni, è uno dei protagonisti di Bastardi senza gloria di Tarantino, Christoph Waltz, che, se ricordate, faceva il poliglotta, il tenente dell'SS poliglotta. Appunto, migliore attrice non protagonista Monique per Precious. Io vi dico questi film che sono quasi tutti sconosciuti, io sono ignara. Poi il miglior film straniero, un film argentino, Il segreto del sus ojos di Juan José Campanella. Miglior film d'animazione Up,
meritatissimo.
E poi migliore fotografia Avatar, che probabilmente si sarebbe aspettato molto di più. Però si accontenta della miglior fotografia e miglior scenografia. Rick?
Posso dire una curiosità? Sandra Bullock ha avuto il record di vincere contemporaneamente l'Oscar come migliore attrice e i Razzi come peggiore attrice. Sapete, i Razzi, che è il contro Oscar per i film peggiori, con un altro film che è All About Steve, ha vinto anche l'Oscar contro Oscar come peggiore attrice.
Ha avuto tutto quanto.
La domanda è migliore attrice o è peggiore attrice Sandra Bullock?
Infatti.
Secondo il mio modesto, seppur prezioso parere, Sandra Bullock insieme a Hugh Grant dovrebbero essere messi al bando e mandati a Sant'Elena. Però vabbè,
O forse dovrebbe tornare in officina insieme alle viti.
Oh mio Dio, Bullock. Oh mio Dio.
Che battutone.
Scena. Comunque parlavamo allora di Cameron che si sta mangiando le mani in questo momento.
E per tornare a noi, a proposito di colonna sonora, la migliore colonna sonora l'ha vinto l'ha vinta Michael Giacchino con Up, che è di appunto un musicista di origine, un compositore di origine italiane. Io non so, non conosco la colonna sonora, quindi non saprei di farla. E poi che altro? Ah, Avatar, sembra un paradosso, ha vinto anche i migliori effetti speciali. Vabbè, grazie. Insomma, la classifica vede The Art Locker in testa, seguito da Avatar, Precious e Up. Mentre resta una bocca asciutta, attori veterani, come per esempio Meryl Streep, candidata per Julie and Julia, oppure Helen Mirren, candidata per The Last Station, o Morgan Freeman, candidato per Invictus, di cui abbiamo parlato appunto nella scorsa puntata.
Tra l'altro
Meryl
Streep, fra le attrici americane, è quella che probabilmente ha avuto più nomination in assoluto all'Oscar e meno Oscar vinti, quindi non so se...
Non ti commuove.
Si sta mangiando le mani anche
È un'eterna seconda.
Non sono commossa, è la mia povera voce Cotugno. Da trans.
Sì. È il Toto Cotugno degli Oscar.
Di Hollywood.
Mattia, hai notizie da MSN?
Ho notizie da MSN.
Il popolo di MSN.
Il popolo di MSN. Sì
che mi sto emozionando pure anch'io.
Perfetto.
Pure anch'io.
Allora, c'è la nostra affezionatissima Simona, dice che in quanto colonne sonore non si può non citare Across the Universe per il suo amore per i Beatles, e anche perché gli arrangiamenti e le voci degli attori le fanno impazzire.
Io invece
poi
non
ne
sono
scita...
d'accordo su questa cosa di Across the Universe, perché secondo me snaturano un po' l'indole della musica dei Beatles. Cioè, le canzoni sono fantastiche perché sono le canzoni dei Beatles, però gli arrangiamenti secondo me sono un po' troppo pop americano. Non
perfetto,
so
Simona è qui fuori dall'officina di Potesa Giovani da cui trasmettiamo.
Simona,
e presto...
ti sfido a duello.
A proposito, ciao presto... Simo.
Presto farete la lotta nel fango. Però comunque, al di là di Across the Universe, cita un film diciamo che abbiamo più volte nominato, Into the Wild, con la colonna sonora di Eddie Vedder,
il cavallo di battaglia di Mattia.
Poi dice una colonna sonora che, anche se tutt'altro del rock, mi fa impazzire, è quella di Juno, e anche quella di Kill Bill invece.
Bellissima.
Che è un po' più rock. E poi
Juno è un film rock in sé per sé.
Parte con offese a bestia su Sandra Bullock e scrive viva i Rezzi.
Impaliamo Sandra Bullock.
Mentre brevissimamente un altro nostro affezionatissimo Alessio
ci
scrive
Alessio.
Numero
Ciao,
uno Ale. The Blues Brothers di John Landis.
Sono d'accordissimo.
Numero 2, Trainspotting, Danny Boyle.
Bella. È vero, Trainspotting è una bellissima colonna sonora.
Bella. E numero 3, un altro cult, Pulp Fiction di Quentin Tarantino.
Ma ne vogliamo parlare.
Poi aggiunge La febbre del sabato sera, che è un film abbastanza musicale, leggermente musicale, e poi Grease del 78, e poi dice, andando avanti con i musical, si può citare Air, Chorus Line, Cats, Rocky Horror Picture Show e Jesus Christ Superstar.
Ah, Jesus Christ.
Tutti quanti.
Successivamente volevamo fare un cenno ad Air, perché merita tantissimo.
Sì, infatti abbiamo preparato dei consigli per gli acquisti di Giulia, che più tardi vi enunceremo. E adesso direi di partire con la nostra rubrica.
Tutti al cinema.
Programmazione dei cinema di Perugia.
Dal 12 al 17 marzo al cinematografo Sant'Angelo, Donne senza uomini di Shirin Neshat, Iran 1953. Sullo sfondo tumultuoso del colpo di stato tramato dalla CIA, i destini di quattro donne convergono in un bellissimo giardino di orchidee, dove troveranno indipendenza, conforto e amicizia. Spettacoli ore 18:30 e 21:15. Il 13 e il 14 marzo, per la rassegna Cinema Ragazzi, Maga Martina e il libro magico del traghetto. Spettacoli ore 16:30. E solamente lunedì 15 marzo, per la rassegna di film in lingua originale, Up in the Air, ovvero Tra le nuvole, di Jason Reitman. Spettacoli alle ore 18 e alle 21. Spettacoli in lingua inglese con sottotitoli in italiano. Speriamo. Al cinema Zenith, fino a oggi, c'è Invictus, la Coppa del Mondo del 1995 nel sogno di Mandela. Spettacoli alle 19:15, ve lo siete già perso, e alle 22. Domani inizierà un ciclo di film che avranno come tema appunto la donna, Una rassegna promossa dal Centro per le Pari Opportunità della Regione Umbria nell'ambito delle iniziative per l'8 marzo, giornata nazionale internazionale della donna, appunto organizza la seconda edizione della rassegna cinematografica a proposito di donne. La rassegna di quest'anno, in collaborazione con il Cinema Zenith, propone 5 serate dedicate a tematiche di forte attualità, che identificano nodi complessi attraverso i quali viene declinata la relazione tra uomo e donna nella società contemporanea: l'evoluzione dell'identità femminile, l'integrazione degli stranieri, la discriminazione sessuale. Tutte le serate prevedono la partecipazione di autori e autrici che suggeriscono, a partire dalle proprie esperienze di vita, di guardare la complessità del mondo con uno sguardo di genere che aiuti a rendere visibili e a mettere in comunicazione le differenze. Domani sarà appunto la prima proiezione, alle ore 21 ci sarà una videoconferenza con Sabina Guzzanti e a seguire un omaggio a Romer con la proiezione del film Il Raggio Verde, ingresso gratuito. A partire dal venerdì 12 marzo, sempre al Cinema Zenith, Mine Vaganti, il nuovo film di Ferzan Özpetek, spettacolo alle 20.15 e alle 22, fine settimana anche alle 18. E anche se al di fuori della nostra politica, al Multisala Giometti, per chi lo volesse vedere, io per ora non mi esprimo in quanto ne faremo una puntata quando tornerà Michela, Alice in Wonderland di Tim Burton, spettacoli più o meno ogni 2 ore a partire dalle 16.30 alle 22.30. E per tutti al cinema è tutto musica.
Bene, quella che avete ascoltato è The Pusher dei Steppenwolf, una canzone che io adoro veramente, è fantastica e che rappresenta assolutamente quelle che sono le tendenze di costume della società degli anni, appunto, degli anni 60 in America. Tardi anni 60, diciamo primi anni 70. Vediamo che The Pusher insieme a Born to be Wild rappresenta il tema principale di un film che ci introdurrà in questo stesso Arianna.
Appunto, il film si apre con questa voce suadente di
Giulia.
Mi dovete
perdonare veramente.
Appunto The Pusher, alias lo spacciatore, è la canzone, il tema che apre la che apre il film. Perché ridi, Riccardo, che ti fa ridere?
Pitu pitu pa.
Ci fate caso.
Questa era la voce un po' meno suadente di Mattia
in compagnia con Arianna e Freddy Krueger.
No, non sono Freddy Krueger, no, sono Dolcina.
Ma Insomma, The Pusher, che è il tema iniziale con, appunto, con cui si apre Easy Rider, film del 1969 diretto da Dennis Hopper e sceneggiato dallo stesso Hopper con Peter Fonda. Che vede tra i protagonisti anche un giovanissimo Jack Nicholson. E appunto questo film, che girato nel 1967, ci narra il viaggio di due giovani motociclisti che da Los Angeles si spostano verso New Orleans. Due giovani motociclisti hippie che però non sono portatori di una cultura rivoluzionaria e ribelle come era quella appunto dei giovani, degli hippies degli anni 60 negli Stati Uniti, ma sono abbastanza pacifici. Infatti, dopo aver venduto una grande quantità di cocaina, guadagnato un bel po' di soldi con i quali riempiono appunto il serbatoio delle moto, i due giovani si dirigono verso New Orleans per il carnevale alla ricerca di avventura. Appunto, è la prima volta in cui in un film vengono mostrati dei giovani che fumano marijuana e non diventano aggressivi, anzi tutt'altro, sono due persone alquanto pacifiche.
Infatti, un aneddoto del film è proprio il fatto che gli attori
fumavano realmente sul set.
Infatti ci sono dei dialoghi, se vedete il film, dove in certi momenti non si capisce un po' cosa stanno dicendo.
Infatti, appunto, il film non aveva una vera e propria sceneggiatura, in quanto molti dialoghi venivano improvvisati e penso che nella versione originale si noti ancora di più. Appunto, due giovani pacifici che si dirigono verso sud, ma devono fare i conti con la chiusura, la crudeltà da parte della società americana del tempo. Infatti, se prima eravamo in Inghilterra, appunto, dove i giovani che amavano il rock dovevano fare i conti contro le autorità che volevano bandire la musica rock dalle stazioni radio, in questo caso i due protagonisti fanno i conti con una società bianca, quella del sud, che è chiusa verso ogni forma di diciamo di modernità o di verso ogni forma di quella di alterità, anche di differenza, di ogni forma di libertà. Infatti i due giovani vorrebbero metaforicamente incarnare la libertà e partono appunto con tantissimi soldi, pensando finalmente di poter fare tutto ciò che vogliono, ma come dice Peter Fonda ad un certo punto nel film, siamo fregati. Infatti i soldi non fanno la felicità, né tantomeno l'America era una terra di opportunità, una terra di libertà, così come ci veniva e ci viene ancora oggi dipinta.
Infatti i due fanno i conti con una società ancora estremamente pudica e spesso
che si scandalizza addirittura per i capelli lunghi. Infatti ad un certo punto si imbattono in una parata, c'è la banda di una cittadina appunto che sfila, e loro si accodano a questa parata e vengono arrestati in quanto non avevano l'autorizzazione
per partecipare alla parata.
Vengono arrestati e salvati da un Jack Nicholson
alle primissime armi. Jack Nicholson.
Infatti dopo il successo di questo film, che vinse il premio come miglior appunto primo film al Festival di Cannes, appunto Jack Nicholson stava per abbandonare la carriera di attore e poi decise invece di proseguire con gli ottimi risultati che possiamo ammirare. E appunto i due giovani vengono rinchiusi nella prigione della cittadina e Jack Nicholson svela loro che rischiano di venire rasati a zero, in quanto da quelle parti non sopportavano i cappelloni, così come venivano chiamati. Il loro viaggio prosegue appunto in compagnia di Jack Nicholson, ma anche in solitudine. Si imbattono in un hippie, finiscono in una comunità hippie, dove vedremo appunto anche la decadenza di quello che era l'ideale dell'epoca, dei giovani dell'epoca, della controcultura americana. Infatti vediamo una comunità hippie dove le persone stentano a campare. Infatti hanno seminato ma il raccolto non è andato bene. Infatti si sono insediati in una zona desertica ed essendo giovani di città, a un certo punto si dice proprio
un po' di difficoltà da
sono giovani di città, quindi vogliono fare vogliono fare gli hippie, vogliono fare gli amanti della natura, ma in realtà non sanno che cosa sia la natura, non sanno che cosa significhi coltivare la terra, e quindi il fallimento di quello che in realtà era un ideale borghese, un'idea di rivoluzione fatta dai borghesi per i borghesi, e che appunto un'idea anche pessimista da parte sia di Peter Fonda che di Dennis Hopper. all'epoca stessa in cui questa rivoluzione veniva fatta. E appunto importantissima è la colonna sonora. Io vorrei chiedere a Giulia, questo è un bel film, anche il montaggio è particolare, infatti abbiamo, è un film tragico, pietoso e drammatico allo stesso tempo.
Ci ha voluto più di un anno per montare il film.
Ci ha voluto più di un anno, anche il montaggio è molto particolare, infatti abbiamo le scene successive che si sovrappongono a, appunto alle scene precedenti, si anticipano. Abbiamo dei
sì, poi ci sono
natura,
delle lunghe sequenze dove appunto si può vedere il paesaggio americano accompagnato dal pezzo e dai due protagonisti che corrono sulla moto, cioè, possiamo dire che il film per certi versi può anche essere considerato un po' lento, sì. Però è girato molto bene e il montaggio appunto è una cosa molto importante.
Però la colonna sonora, su questo è un film cult soprattutto per la colonna sonora. Che cosa di così importante questa colonna sonora, che in certi momenti diventa la protagonista? Infatti noi vediamo i due motociclisti che appunto percorrono queste lande sconfinate, desertiche, oppure praterie, montagne, con appunto un sottofondo musicale molto importante.
Sì, esattamente, la colonna sonora racchiude brani per certi versi celeberrimi, per altri meno, di quelli che sono gli artisti maggiori del tempo. Abbiamo i Byrds, abbiamo i Creedence Clearwater Revival, naturalmente c'è anche Jimi Hendrix con If Six Was Nine, poi c'è un pezzo fantastico, The Weight, The Band, e naturalmente gli Steppenwolf. Abbiamo sentito The Pusher, ma molto più famosa Born to be Wild, che racchiude anche un po' quello che era lo spirito del tempo, cioè questi nati per essere selvaggi. Abbiamo parlato appunto di questo spirito un po' contraddittorio che distingueva gli hippie e che è racchiuso anche nelle note che ascoltiamo durante il film, che accompagnano perfettamente, devo dire, le scene. Vi consigliamo appunto Wasn't Born to Fall dei Byrds, e i Creedence ve li consigliamo soprattutto per, diciamo, l'indole country americana di questo periodo, perché naturalmente sì, abbiamo l'hard rock, abbiamo tantissimi altri generi, ma l'America di questo periodo ha questi prodotti veramente fantastici che derivano dal sud, che vi consiglio assolutamente di ascoltare.
Sì, infatti siamo ancora alla fine degli anni 70, quindi era ancora molto importante, come lo è ancora oggi, la scena country e folk negli Stati Uniti. Appunto, secondo me, una curiosità sul film è il fatto che Easy Rider tragga spunto ci ricordi in qualche modo il sorpasso che appunto di Norisi, che in inglese venne tradotto con The Easy Life. Si potrebbe fare anche un paragone
tra i due film,
tra questi due giovani motociclisti che partono alla scoperta dell'America e invece
la dolce vita, come veniva intesa all'italiana, la libertà all'italiana, che è rappresentata dalla figura di Gassman, un po' borioso, un po' spaccone, però fondamentalmente ricercava semplicemente la gioia di vivere nel film.
Sì, infatti il tema fondante, se a mio parere, di Easy Rider è la difficoltà, l'incapacità di essere liberi, ma soprattutto la difficoltà da parte degli altri ad accettare
la diversità.
Appunto, una frase emblematica è quella di Jack Nicholson, che parlando con Dennis Hopper nel film dice... Dennis Hopper gli dice: che c'è di male nella libertà? La libertà è tutto. E Jack Nicholson gli risponde: ah sì, è vero, la libertà è tutto. Ma parlare di libertà ed essere liberi sono due cose diverse. Voglio dire che è difficile essere liberi quando ti comprano e ti vendono al mercato. E bada, non dire mai a nessuno che non è libero, perché allora quello si darà un grande affare a uccidere, a massacrare, per dimostrarti che lo è. Ah certo, ti parlano e ti riparlano di questa famosa libertà individuale, ma quando vedono un individuo veramente libero, allora hanno paura.
È un po' la metafora dell'uomo lupus.
E infatti, come nel sorpasso, anche Easy Rider avrà una fine
una
tragica
fine.
Che non vi anticipiamo, perché se non l'avete visto,
godetevi,
dovete vederlo, perché è un cult, sia per quanto riguarda la musica, sia per, appunto, anche in questo caso, come per l'opera di rock, per riscoprire un pezzo del nostro recente passato, nostro nel senso che comunque la cultura e le idee
sono arrivate poi
fino a noi e ancora riecheggiano. Radio Visionometro per Easy Rider.
Io a Easy Rider do un 4 assolutamente. Sì, sì.
Io un 3,5 anche a Easy Rider. Bel film, è molto importante la colonna sonora, va visto.
Sicuramente non è un film leggero, è un film che bisogna guardare con predisposizione,
scoraggiatevi come ha fatto Mattia, che si è perso ogni volta alla fine. Vedetelo fino alla fine, perché la fine si svelerà tutto, è importante.
Io gli avrei dato 5, però siccome l'ho visto a metà, 2,5.
A proposito di Mattia e il popolo di MSN,
dopo il popolo viola, il popolo delle carriole, il popolo di MSN, perfetto. Allora c'è una nuova risposta al quizzone di oggi, che è quella di Rossella, che ci dice: non è male neppure la colonna sonora di V per Vendetta, nonostante il film non sia il massimo, ma la colonna sonora dei Nine Inch Nails, e evidentemente Rossella adora i Nine Inch Nails come il sottoscritto d'altronde. Mentre poi c'è Alessio, che è uno spettacolo, perché
Alessio è un vulcano.
Allora, appena avete nominato Alice in Wonderland, si sono scatenati Simona e Alessio. Simona ha scritto che domani lo va a vedere, quindi poi ovviamente
poi lo commenterà insieme
durante la trasmissione dedicata proprio ad Alice. Mentre Alessio ha fatto un film parallelo, perché ha detto: quando voi, perché ricordiamo, Radiovisioni ha uno spot video girato su YouTube. Sì. Dove le due conduttrici, Michela e Arianna, fanno le fricchettone in un prato qui di Perugia. Fanno le fricchettone in un prato qui di Perugia, facendo finta di zappare canne.
Dopo aver visto Easy Rider, siamo state ispirate, abbiamo girato questo spot.
Fatta questa premessa,
potete trovare sul portale di Radiofonica, la pagina di Radiovisioni.
Esatto, naturalmente. Fatta premessa, Alessio dice: in quello spot, secondo me, Michela e Arianna cercavano Alice. Mentre Mattia inseguiva il Bianconiglio.
Ah,
io credo che il Bianconiglio sia Riccardo a sto punto.
Sicuramente.
Sì, non ricorda un po'.
Mentre invece Alessio e Giacchino sulla chat del nostro sito fanno i complimenti.
Iscrivetevi.
Alla voce di Giulia e si dicono proprio che saranno costretti a seguire anche il tuo programma.
Per forza.
Perché la tua voce è ammaliante proprio.
E a proposito della voce di Giulia, c'è anche Chris che scrive, io non so con che tono farlo, però scrive: sì, Giulia! Dice: mi piace la sua voce, è dolce, quindi ovviamente non hanno...
Sono comprensibilmente imbarazzata, vi ringrazio.
Non hanno gradito...
Non so se vi prendete in giro o meno, ma...
No, dicono seriamente.
No, anche qui dice seriamente Chris.
Cioè, Alessio dice che ha riascoltato la puntata di Calze a Rete solamente per le perle di Mattia, però,
Solamente
lui va lì a cercare solo quelle.
So, dalla settimana prossima ritorna Calze a Rete.
Sì, tutti i martedì alle 22:30 in diretta. E vabbè, continuiamo con la nostra puntata.
Sì, adesso sono gasatissima.
Mi raccomando, ascoltate I Love Radio Rock, così sentirete sempre la voce di Giulia. E parliamo di un altro film, Velvet Goldmine.
Io sono veramente emozionata nel parlare di questo film, perché io, mamma mia, cosa mi crea questo
film. Un altro film, un altro cult per gli amanti della musica, della buona musica. E in particolare per gli amanti del glam. Giulia, introduci un po' il popolo di MSN.
Con la voce che solo tu
di Radiovisioni
hai,
al glam.
E che presterai a pagamento per le segreterie telefoniche.
Abbiamo scoperto quale sarà la mia nuova professione
nel caso in cui
scienze della comunicazione non dovesse funzionare, che è probabile. Comunque, parliamo di Velvet Goldmine. Allora, se non siete dei conoscitori del glam rock, tra l'altro ascoltatevi i podcast di Love the Rock, perché ci abbiamo fatto una bellissima puntata.
Dobbiamo fare marchette ogni 20 secondi.
Lunedì alle 15:15, mai
se. Se magari siete incuriositi da questo genere, potreste. Vabbè, torniamo al punto focale. Velvet Goldmine non è altro che un ritratto pieno di pizzi, merletti, trucco, boa e chi più ne ha più ne metta degli anni 70 inglesi e del glam rock nella sua essenza più pura, nella sua manifestazione migliore. Successivamente poi ci sono stati un miliardo di derivati, c'è stato il glam punk, il glam metal, l'hair metal, Alice Cooper e tu poi sono i Motley Crue e tutto quello che volete voi, ma il vero glam rock è quello che potete ascoltare esclusivamente attraverso la colonna sonora di questo film.
Appunto, questo film è del 1998, quindi molto più recente rispetto rispetto appunto a Easy Rider di Todd Haynes, che si ispira velatamente, o riprende, meglio, prende in prestito la struttura di Quarto Potere. Infatti c'è un giornalista americano interpretato da Christian Bale che nel 1984 va alla ricerca di un'icona del glam, una star persa nel passato dopo aver simulato il proprio omicidio durante un concerto, è appunto scomparsa nel nulla e di cui il giornalista stesso era anche un fan. Infatti ripercorreremo la vita dalle origini, dall'infanzia appunto di Brian Slade, che è interpretato da Jonathan Rhys-Meyers,
per la gioia di tutte le ascoltatrici,
per la gioia degli occhi. E appunto ripercorreremo dalla sua infanzia al suo ingresso nel mondo del rock e al suo divenire un'icona glam. La vita di Brian si ispira a quella di David Bowie.
Infatti vediamo che il percorso di vita che farà Brian Slade sarà molto simile a quello di Bowie. E inoltre nel film vediamo che Brian Slade, raggiunto il successo, si crea una sorta di alter ego chiamato Maxwell Demon, che non è altro poi che Ziggy Stardust. Poi inoltre nel film
L'uomo delle stelle,
ecco, possiamo notare che ci sono dei rimandi alla cultura dandy, alla cultura mod, soprattutto dall'inizio, dove viene ripresa la vita di Oscar Wilde. E c'è una frase bellissima all'inizio che dice: sei la terra dove tutto è stupendo e velenoso. E devo dire che la voce narrante è molto 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 bella.
Sì, appunto si fa un parallelo tra la Londra dei primi anni 70, tra la decadenza della Londra dei primi anni 70,
e gli anni 80.
In cui appunto c'era stata un'evoluzione da quello che era il rock and roll più puro verso un genere un po' diverso che diciamo privilegiava soprattutto l'apparenza,
sì, anche se molto soprattutto teatrale.
Anche se in questo film vediamo che il glam non era solamente un fattore appunto di estetica, ma era anche un vero e proprio movimento culturale, appunto incarnato da David Bowie. E si parte dalla decadenza di Oscar Wilde, dalla storia di Oscar Wilde, da una spilla che si tramanda nel tempo per arrivare a Velvet Goldmine, che è appunto canzone celeberrima di David Bowie, che però non ascoltiamo nel film. Non possiamo ascoltare nessuna canzone di David Bowie nel film, in quanto lui stesso ha rifiutato, in quanto dice che la sua immagine viene in qualche modo screditata dalla presunta storia omosessuale a cui assistiamo nel film, tra Brian Slade e Kurt Wilde, che è interpretato da un altrettanto bellissimo e magnifico, io l'adoro, Ewan McGregor, che assomiglia molto nell'estetica a Kurt Cobain e che appunto può essere
può
essere identificato con i hip hop nella storia, nella presunta storia omosessuale, appunto tra relazione omosessuale tra David Bowie e i hip hop.
Stiamo ascoltando Velvet
Goldmine. Ma negli atteggiamenti, nelle parole, somiglia anche a Lou Reed e nell'aspetto assomiglia tantissimo a Kurt Cobain.
Decisamente, sì. Poi vabbè, ci sono anche altre figure molto interessanti nel film, come quella di Jack Fairey, che rappresenta diciamo il primo che ha voluto rompere con la tradizione, e secondo me lì c'è qualche rimando a Mark Bolan dei T-Rex,
sì,
se così vogliamo dire,
sì,
che comunque è stato il precursore.
Queste immagini
del punk,
di appunto queste figure di uomini travestiti da donne con le zeppe, vestiti di pagliette,
truccati. Poi è interessante vedere anche il percorso cronologico della carriera di Brian Slade, all'inizio che è un rock molto acustico, decisamente più hippie, invece poi la trasformazione fino al personaggio di Maxwell Demon. È interessante il ruolo che ha in questo film Toni Collette, che fa la moglie di Brian Slade e che fa un'interpretazione veramente eccezionale,
sì,
sì, molto molto brava,
che viene abbandonata e rimane in disparte. Infatti Brian si fa sedurre da questo ovattato mondo dello spettacolo,
e soprattutto da Kurt Wilde.
Wilde
lo farei anch'io,
E quindi appunto la moglie che viene abbandonata e nell'indifferenza di tutti. Film assolutamente da vedere, perché per chi fosse anche interessato a scoprire l'evoluzione dal rock and roll appunto al glam, il glam che precede poi il punk, ma soprattutto la new wave a mio parere.
Sì, per certi versi sì, sicuramente la new wave, anche perché questo è il rock che si rifà per lo più poi a quello che sarà dopo il protopunk, che anticipa a sua volta la new wave, e quindi siamo lì.
Ok, qualcosa dal popolo di MSN?
Il popolo di MSN, niente, a parte
scendere in piazza contro...
Esatto, a parte scendere in piazza a favore della voce di Giulia, come dice Chris, dice, ha fatto breccia nei nostri cuori, e niente, c'è Alessio che ci suggerisce che devo guardare Easy Rider fino alla fine per una
assolutamente
volta,
assolutamente,
e niente, non abbiamo altre risposte.
Allora io direi,
quindi io approfitto, visto che siamo in chiusura, per salutare tutti i numerosissimi ascoltatori che ci hanno seguito fino ad adesso, e quindi salutiamo Chris, Alessio, Easy Rider, Simona, Rossella, Fabrizio, Luca, David, Valentina, Valeria e tutti gli altri. Quindi io per adesso vi saluto.
Va bene, io vi lascio con una delle canzoni della colonna sonora di Velvet Goldmine,
Little in the Camel's Eye, e poi naturalmente vi consigliamo qualche altro film come Almost Famous, Il Remoto al Woodstock, e andatevi a fare una ricerchina perché ce ne sono tantissimi.
Sì, ci siamo dilungate quindi non possiamo approfondire su questi film, ma
oppure
Giulia,
iscrivetevi alla community di radiofonica, aggiungetemi come amica e chiedetemi consigli.
Oh, ecco, brava Giulia che fa le marchette in continuazione, quindi ricordo
anche a se stessa, aggiungetemi come amica
al Domus, e verrà... che ci sarà
questa sera. C'è il mercoledì rock, mi raccomando, veniteci a trovare.
Anche perché stasera è radiofonica, quindi
saremo tutti lì ad aspettarvi.
Oppure se state a casa c'è Zionet alle 10:15 che ve la compagnia.
Scegliete serata radiofonica o venite al Domus o ascoltate Zionet.
Comunque radiofonica è.
Esatto, venerdì c'è l'aperitivo della Dana dell'Orso.
Salutiamo Filiberto Giacchino che scrive che siamo simpaticissimi, e quindi lo aspettiamo anche mercoledì prossimo.
Aspettiamo tutti quanti, aspettiamo soprattutto Michela. Michela torna.
E Giulia la potete ascoltare tutti i mercoledì alle 6 prima di noi,
prima,
quindi
di noi
non c'è problema proprio con,
non mi mancherò,
con Giulia.
Quindi vi lasciamo con le note di Needle in the Camel's Eye. Ciao a tutti.
Ciao, buona cena, buon blob.